San Massimiliano Maria Kolbe, di padre Antonio Ricciardi, edizioni agiografiche, postulazione generale dell'Ordine dei Frati Minori Conventuali. Sesta puntata. Fondazione della Milizia di Maria Immacolata, 1917. La giovinezza del padre Massimiliano non è stata ancora interamente narrata. Per completarne il racconto, bisogna innestarvi la nascita e i primi sviluppi dell'opera di cui egli fu il fondatore, la Milizia di Maria Immacolata, sigla internazionale MI. È superfluo premettere che il padre Massimiliano, nella sua singolare modestia, non ha mai ascritto a sé l'iniziativa di quest'opera insigne d'apostolato. Sono i fatti che lo proclamano animatore, apostolo della rinascita della cavalleria spirituale francescana nel secolo XX. Egli ed egli solo il vero fondatore. Guidato dallo Spirito di Dio, assistito maternamente e visibilmente dalla celeste regina, prevenendo i tempi dai quali individuò le insidie contro la fede e la Chiesa cattolica, ha inserito nell'ordine serafico, già universalmente noto, per le battaglie spirituali ed intellettuali in difesa del dogma dell'Immacolata, la rinnovata e giovane propaggine del culto sociale alla tutta pura. Perché, se canonicamente la Milizia dell'Immacolata è una pia unione in cui gli affiliati si votano a prescritte pratiche religiose in onore di Maria, espressione di una particolare consacrazione a Maria per il conseguimento della santificazione personale degli ascritti, nel suo spirito, come nella sua pratica attività, essa vuole essere un'esatta comprensione del privilegio e domma mariano, considerato, qual è in realtà, l'antidoto ad ogni insidia delle forze palesi ed occulte del male contro la sovranità di Cristo e della Chiesa. Crociata e movimento di anime in difesa di Cristo e della Chiesa, sotto l'insegna dell'Immacolata. Ecco la Milizia di Maria Immacolata. Per la Polonia. Si è detto come Raimondo Kolbe nel 1907, per entrare nell'ordine serafico, dovesse portarsi da Pabianice a Leopoli. Più che un viaggio, quello fu una fuga, perché dovette viaggiare sopra un rustico carretto travestito da contadinello. Già in quel tempo era difficile, se non del tutto proibito, passare dalle terre polacche, soggette al dominio della Russia zarista, nelle terre anch'esse soggette al dominio dell'Austria. Questa prima esperienza dei disagi sociali della sua patria restò impressa nella memoria del padre Massimiliano e senza dubbio ebbe non lieve influenza sopra gli avvenimenti che seguirono. egli nutrì sempre un commovente amore alla sua patria martoriata. Nel Collegio Internazionale di Roma, una volta, non si sa se per ironia o per causale riflessione sulla forma tedesca del suo cognome, un compagno gli disse: «Tedesco!» Fra Massimiliano si tacque per virtù, tuttavia arrossì, perché punto nel suo intimo amor di patria. Vedremo in seguito una testimonianza ancor più solenne del suo amor patrio. Perciò all'inizio il piano e l'idea del suo futuro apostolato erano nella sua mente alquanto limitati. La sua Polonia, martoriata ed insidiata nella fede dalla Russia ortodossa, era tutto il suo pensiero, la sua preoccupazione. Non escludeva intenzionalmente gli altri popoli, ma il suo apostolato lo sognava in patria. E come confidò ad un confratello di vita collegiale, in un primo tempo pareva volesse fare la fondazione della milizia in Polonia. Si delineava così in lui l'apostolo, il quale già fin da allora poteva intravedere come per la senza macchia avrebbe dovuto spendere tutte le sue energie. Giovane ancora di esperienze e ignaro del tenebroso e universale processo delle forze del male nelle disavventure di un popolo, si limitava a concentrare lo sguardo sopra i fatti, senza tuttavia approfondirne le cause. A mano però che gli orizzonti si allargheranno, egli, silenzioso osservatore, dotato di soprannaturale chiaroveggenza, non disdegnerà accogliere ideali più grandiosi e accingersi a tradurli coraggiosamente in atto. La massoneria a Roma. Che a Roma, divenuta capitale d'Italia, trionfasse e spadroneggiasse la massoneria non è un mistero. In un contrasto indefinibile, il pellegrino straniero che veniva a Roma, centro della cristianità e sede del vicario di Cristo, era costretto ad assistere alla più diabolica propaganda anticattolica e anticlericale. Chi ignora i clamorosi ricevimenti offerti dal Comune di Roma nel novembre 1894 al turpe e blasfemo Emilio Zola? Poteva forse sfuggire ad alcuno la propaganda settaria da parte dei rappresentanti governativi contro il santuario mariano di Pompei, che in quegli anni sorgeva per opera del beato Bartolo Longo? Potevano forse passare inosservati gli attacchi blasfemi contro il Papa, da Pio IX a Benedetto XV? Il 20 settembre 1893, nel palazzo di Paolo V, il Gran Maestro Adriano Lemmi insediava il Grande Oriente. Per protesta, un gruppo di cattolici romani fondava l'Unione Antimassonica, che tenne un congresso patrocinato dall'Unione Antimassonica Francese. L'Unione Antimassonica Romana fu approvata dall'autorità ecclesiastica nel 1897. Nel 1917, per i nemici della Chiesa, cadevano due centenari quanto mai opportuni per motivare dimostrazioni anticlericali. Il quarto centenario della rivolta di Lutero e il secondo centenario dell'inizio ufficiale della massoneria. Nello stesso anno, però, veniva pure celebrato il 75° anniversario della conversione miracolosa di Alfonso Ratisbonne. Per Fra Massimiliano doveva essere un anno denso di avvenimenti e di prove fisiche. In quest'anno si manifesterà in tutta la sua gravità la malattia polmonare di TBC, ma in compenso potrà attuare il grande ideale da tempo covato nel suo cuore. Ne fu felice presagio il Capodanno. In quel giorno, Fra Massimiliano, insieme con alcuni confratelli, poté assistere alla Santa Messa del Papa e ricevere la comunione dalle stesse mani del Pontefice. La massoneria italiana, per la celebrazione centenaria nel giorno commemorativo della morte di Giordano Bruno, inscenò una delle più sacrileghe e diaboliche parodie che mai si fossero viste. Non solo il corteo massonico, diretto al monumento del famigerato apostata, percorse le vie di Roma agitando uno stendardo raffigurante l'arcangelo San Michele sconfitto ed atterrato da Lucifero, ma in piazza San Pietro apparvero drappi e vessilli con la scritta: Satana dovrà regnare dal Vaticano, il Papa dovrà fargli da servo. Non era necessaria una profonda conoscenza storica e filosofica della massoneria e delle sue oscure origini, perché Fra Massimiliano dovesse vedere in fondo alla realtà delle cose. Nella massoneria egli, con intuizione soprannaturale, non vide solamente un movimento politico dai mille tentacoli, ordinato a impossessarsi e monopolizzare il governo delle nazioni. Non si limitò incautamente a vedere in essa una semplice associazione che facilita ai suoi proseliti rapide ascensioni per i gradi delle gerarchie politiche, né un movimento occasionale suggerito da esigenze e crisi politiche di epoche storiche, ma la setta dal programma giurato contro Cristo e la sua Chiesa. Nel nome dell'Immacolata. Risalendo i secoli e studiando, guidato ed illuminato dalla fede, gli avvenimenti storici delle diverse epoche apparentemente localizzati ora in un paese, ora in un altro, ma realmente concatenati secondo un piano universale, il padre Massimiliano si elevò spontaneamente alla chiara e confortante visione delle origini. Allora Dio disse al serpente: «Porrò inimicizia fra te e la donna, fra il tuo seme e il seme di lei. Essa schiaccerà la tua cervice e tu insidierai al calcagno di lei». Genesi 3,15. Nel vaticinio di questa lotta, più sociale che personale, ingaggiata fra i figli della futura donna, contrapposta ad Eva, ed i figli di Eva peccatrice, i quali, rinunziando alla maternità spirituale di quella, incarnano la discendenza di Satana, il giovane teologo, come già i padri della Chiesa, ebbe la visione del mondo diviso in due campi, i figli della luce e i figli delle tenebre, la città di Dio e quella di Satana, Chiesa e Antichiesa. Perciò nella massoneria, setta oscura le cui origini si perdono nella preistoria, riconobbe la perenne incarnazione delle forze infernali, insidianti senza tregua alla vita della Chiesa. In questa invece salutò la discendenza dei figli della luce, in lotta costante con i figli delle tenebre, per la rivendicazione dei diritti di Dio e dell'umanità redenta. E in Maria, che in forza del privilegio dell'Immacolato Concepimento era stata vaticinata trionfatrice di Satana, salutò la celeste vessillifera che condurrà le candide schiere dei nuovi apostoli alla vittoria finale. A questo punto bisognerebbe accennare all'influsso speciale che l'animo del padre Massimiliano, può avere ricevuto dall'educazione che egli attinse in seno all'ordine serafico, geloso difensore del dogma dell'Immacolato Concepimento di Maria. Non ci sembra però inopportuno riflettere che con l'8 dicembre 1854 l'ordine serafico, raggiunta la meta, aveva deposto le sue armi ai piedi del trono di Pio IX, appena dopo la definizione dommatica. In realtà la tradizione francescana era ormai piuttosto storia, sebbene sempre rivivente in una più fervorosa venerazione e più solenne culto della Senza Macchia. A Fra Massimiliano invece spetterà, nei disegni della provvidenza divina, levare più decisamente le ancore, far salpare di nuovo la nave dell'ordine serafico e sante la bandiera dell'Immacolata, e ancora molte altre anime e istituti, e lanciarli sotto la guida e nel nome di lei a nuove battaglie e spirituali conquiste. Più tardi, nel perfezionamento della sua opera, scriverà: «Per 7 secoli abbiamo combattuto perché fosse definito il dogma dell'Immacolato Concepimento, lotta coronata con la definizione dommatica e con le apparizioni dell'Immacolata a Lourdes. È ora che cominci la seconda parte della storia. Seminare questa verità nelle anime, vigilare che germogli e porti frutti di santità. E ciò in tutte le anime, quelle che esistono e che esisteranno fino alla fine del mondo. La prima parte della storia, cioè quei 7 secoli, furono solo la preparazione e l'approvazione del progetto. Adesso bisogna passare all'esecuzione. Vivere la verità dommatica, far conoscere l'Immacolata a tutte le anime, donarla alle anime con tutti i suoi benefici e effetti». Carattere antimassonico della milizia dell'Immacolata. Era naturale che il giovane Fra Massimiliano, maturando tali riflessioni, venisse esternandole giorno per giorno ad alcuni confidenti, scelti fra i più fervorosi confratelli. Ebbene, dopo aver maturato il suo progetto, lo manifestò ad alcuni compagni più intimi che ne condivisero le idee. Si tennero alcune riunioni nelle quali si delinearono l'essenza e il fine della milizia. Il fine principale fu di porre un argine a quel dilagare di empietà, a quei movimenti ostili alla Chiesa, i quali andavano sempre più crescendo. Perché quantunque si fosse in periodo della guerra, nella fase sua più penosa, dopo la ritirata di Caporetto, tuttavia sembrava che le ostilità, più che contro i nemici politici, si dirigessero contro la religione, con aperte e pubbliche dimostrazioni antireligiose. Fra Massimiliano suggerì questa riflessione: «È possibile che i nostri nemici debbano tanto adoprarsi sino ad avere la prevalenza e noi rimanere oziosi, al più pregare, senza però adoperarci con l'azione? Non abbiamo forse armi più potenti, la protezione del cielo e della Vergine Immacolata? La Senza Macchia, vincitrice e debellatrice di tutte le eresie, non cederà al nemico che rialza la cerpice. Se troverà dei servi fedeli, docili al suo comando, riporterà nuove vittorie, maggiori di quelle che non si arrivi ad immaginare». Certo, continuò Fra Massimiliano con profonda modestia, «la Madonna non ha bisogno di noi, ma si degna di servirsi di noi per darcene il merito e per rendere più stupenda la vittoria, con persone povere e con mezzi secondo il mondo così inadatti, quali sono le armi spirituali da esso derise e disprezzate. Bisogna che noi ci mettiamo quali strumenti docili nelle sue mani, adoperandoci con tutti i mezzi leciti, insinuandoci con la parola, con la diffusione della stampa mariana e della medaglia miracolosa, avvalorando l'azione con la preghiera e col buon esempio. Perciò i mezzi dell'apostolato mariano saranno l'ascriversi alla Santa Milizia, con l'intento di militare sotto la bandiera dell'Immacolata, portarne come distintivo la medaglia miracolosa, rendendo quotidiana tra i militi la giaculatoria nella quale, mentre si implora la protezione della Madonna sopra di noi, particolarmente si chiede la conversione dei massoni, che sono i maggiori e più accaniti nemici della Chiesa. Si dette il nome in attesa di poterne incominciare la diffusione. Fra Massimiliano presentava il sogno che gli riempiva la mente e il cuore in un modo tanto sentito e tanto vivo che il programma a noi proposto a lui sembrava già in atto. E davvero, per bontà della Vergine, già si ottenevano i frutti voluti da Dio. I colloqui di quei giorni si intramezzavano a causa del santo fervore dei cuori, con un canto insegnatoci dal padre Glowinski. Andrò a vederla un dì. Al ritmo di quel canto, fra Massimiliano sembrava ridiventato fanciullo, tutto sfavillante di sorrisi e quasi rapimento, e la dolcezza che il nome e l'amore per la comune madre celeste gli intenerivano il cuore, egli la manifestava chiedendo più volte nella stessa sera che la devota canzone venisse ricantata. Così completa la testimonianza a un terzo testimone. Parlava con calore e passione di azione missionaria. E un giorno lo vidi oltremodo scosso ed agitato quando gli dissi che di militi di Maria Immacolata ne aveva bisogno non solo la Polonia, ma l'Europa, la Cina, il Giappone e il mondo intero. Avete ascoltato San Massimiliano Maria Kolbe di padre Antonio Ricciardi, edizioni agiografiche, postulazione generale dell'Ordine dei Frati Minori Conventuali. Sesta puntata.